Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio del 2000. La Lazio è campione d'Italia 1999-2000. La Juventus è stata battuta a Perugia per 1-0 dalla squadra di Carletto Mazzone. Linea all'Olimpico.
Ma certamente il mio tumulto interiore lo so bene, lo ricordo anche molto bene, però ho cercato di controllarlo ovviamente, perché in quel momento ero consapevole di essere la voce di molte persone che non vedevano ciò che stava succedendo allo stadio di Perugia, non soltanto i 60-70 mila che erano all'Olimpico e che ho saputo poi più tardi erano in ascolto della mia radiocronaca, ma diciamo anche tutti gli altri, tutti i tifosi italiani. Credo che nel nostro mestiere la mia generazione ha preso dalla generazione precedente questa regola fondamentale, il rispetto delle passioni di tutti. Quindi il mio tumulto ho cercato di controllarlo, ho cercato di tenerlo a bada, di tenerlo lontano. Devo confessare che nel momento in cui il collegamento si è chiuso, nel momento in cui il mio tecnico ha abbassato il potenziometro del microfono, lì ho lasciato sfogare la mia gioia nel silenzio della cabina, senza che nessuno potesse vedermi, e ti posso confessare che un lacrimone è uscito, perché alla fine il calcio ci rende bambini per tutta la vita, e quindi alla fine un'emozione vissuta anche da adulti non è poi così diversa da quella che si viveva quando si era ragazzi.
Senti, visto che c'erano 180 chilometri che ti separavano dallo Stadio Olimpico e da Roma, magari alla fine della chiacchierata ci racconti anche che cosa hai fatto una volta che hai impacchettato tutto e sei ripartito verso casa. Però ci arriviamo gradualmente, perché ti vorrei chiedere, vorrei fare un passo indietro e ricostruire quella stagione, perché la Lazio ci arrivava dopo uno scudetto che probabilmente era stato ancora più meritato di quello vinto poi nel 2000, e in un'estate nella quale sì, era arrivato Simone Inzaghi, era arrivato Simeone, ma insomma la cessione di Vieri poteva far pensare che qualcosa cominciasse ad incrinarsi, però poi in estate era arrivata la Supercoppa Europea. Insomma, cerchiamo di inquadrare per quanto possibile quell'estate del 99, con da una parte la Juventus, Zidane, Inzaghi, Del Piero, dall'altra l'Inter con Vieri, Baggio, Ronaldo, ma anche Recoba, Zamorano e via dicendo. Secondo te la Lazio era davvero favorita all'inizio di quel campionato?
No. Personalmente non ritengo che fosse favorita, tra l'altro mi ricollego alla tua introduzione, alla tua domanda, ero tra l'altro presente a Monte Carlo in occasione della finale contro il Manchester United che la Lazio vinse conquistando la Supercoppa Europea, ma devo dirti che la squadra dell'anno precedente, cioè quella del 99 per essere chiari, era sicuramente molto più attrezzata, molto più forte di quella che poi vinse lo scudetto l'anno dopo, e sono personalmente convinto. È stato un campionato strano quello del 99, nel quale la Lazio ha pagato soprattutto nelle ultime giornate un crollo, un calo di rendimento che ha consentito una straordinaria rimonta del Milan. Paradossalmente è ciò che si è verificato anche l'anno successivo, perché ricorderai che la Juventus era saldamente in testa e che poi ha perso punti lungo il percorso, consentendo alla Lazio nel 2000 un recupero esattamente analogo a quello del Milan nell'anno precedente. Tra le due formazioni, se potessi fare una mia personale classifica graduatoria, sicuramente preferisco quella del 99 per qualità, indubbiamente. Quella del 2000 è stata capace però di coronare un sogno che non era stata capace di coronare la squadra dell'anno precedente. In fondo il calcio dà e toglie, dobbiamo dire che il campo da questo punto di vista è un giudice quasi sempre imparziale, che se ne possa pensare, specialmente quando si guarda il calcio con gli occhi del tifoso.
Sì, ricordavi che a 8 giornate dal termine la Juventus aveva 9 punti di vantaggio sulla Lazio, i giochi sembravano fatti, poi c'è stata quella svolta, quelle due partite a cavallo tra il 24 marzo e il 1 aprile del 2000 con i bianconeri che hanno perso a San Siro contro il Milan, la Lazio ha vinto di misura il derby, poi nello scontro diretto la Lazio è andata a vincere a Torino grazie a quel colpo di testa di Simeone. Secondo te è stata la Juventus che ha mollato un po' la presa, forse le mancavano i ricambi che sono arrivati più avanti con Trezeguet, soprattutto dalla metà campo in su, o ci sono stati altri fattori?
Innanzitutto quella partita che tu hai ricordato è stata secondo me la partita della svolta, naturalmente in questo caso a favore della Lazio. La Juventus che ricordo nelle ultime giornate del campionato e che spesso ho seguito, perché naturalmente essendo la prima voce di tutto il calcio mi era affidata regolarmente la Juventus, è la stessa ragione per la quale fui inviato a Perugia in quel giorno, non allo Stadio Olimpico, perché ricordiamo tutti la Juventus era in testa alla classifica in quella giornata di campionato. La Juventus secondo me nel corso dell'ultima parte del campionato ha perso smalto, ha perso lucidità, devo dire una stanchezza fisica evidente in qualche modo aveva imprigionato anche da un punto di vista psicologico i calciatori, e ricordo anche il dispiacere di Carlo Ancelotti, persona alla quale sono particolarmente legato anche sul piano personale, affettivo, amicale vorrei dire, che era consapevole, vedeva sotto i suoi occhi sgretolarsi un pochino, no? Il cammino della Juventus, anche le certezze che via via invece si erano accumulate, ma c'è da dire però oggettivamente che in quel giorno di Perugia, in quel 14 maggio del 2000, la Juventus quando scese in campo a Perugia secondo me aveva la consapevolezza di poter vincere quello scudetto, e devo dire che anche io in veste di cronista inviato a Perugia ero assolutamente certo del fatto che la Juventus avrebbe comunque battuto il Perugia, ma non perché qualcuno potesse pensare che il Perugia di Carlo Massone, non dimentichiamo che in panchina c'era Carlo Massone di cui tutti sapevamo la passione e la simpatia per la Roma, ma non perché Perugia volesse scalzarsi, come si usa dire oggi qualche volta per ironizzare nel mondo del calcio dalla parte dei tifosi, per così dire. No, assolutamente, Perugia tra l'altro giocò una partita straordinaria, una partita di grande intensità, ma perché le differenze di valori erano evidenti, insomma. La Juventus era nettamente superiore sul piano tecnico alla squadra di Perugia, che peraltro era già salva in quell'ultima giornata di campionato, e di conseguenza probabilmente tutti noi pensavamo anche con meno motivazioni. Così non è stato sul campo. E ti posso testimoniare personalmente la risposta che mi diede Mazzone il giorno prima della partita. Io andai nel ritiro del Perugia per intervistare Carlo Mazzone, chiesi io inevitabilmente, a volte a noi giornalisti purtroppo capita il destino di dover fare domande che non vorremmo fare, anche perché conoscevo molto bene Carlo Mazzone e sapevo la sua spontaneità, la sua genuinità, la sua capacità anche come tecnico, ma la domanda dovetti per forza farla, sono quelle domande che a volte a noi giornalisti non piacciono, però dobbiamo farle. E chiesi a Mazzone quanto si sarebbe impegnato il Perugia in campo contro la Juventus, sapendo già evidentemente di aver conquistato la salvezza. Io ricordo lo sguardo fulminante che la radio non poteva naturalmente trasmettere agli ascoltatori di Mazzone nei miei confronti, quasi offeso per la mia domanda, quasi offeso dal sospetto che qualcuno potesse insinuare che il suo Perugia non avrebbe giocato la gara. E mi rispose in maniera molto secca, mi disse: il Perugia scenderà in campo per giocare la partita, non pensate nemmeno lontanamente, lo disse anche con un tono irritato, che noi si andrà lì a fare una passeggiata, noi giocheremo la partita. Ed è esattamente ciò che è successo, con un pizzico di fortuna naturalmente, come sempre accade nel calcio, l'arrembaggio della Juventus dopo il gol a Di Calori siglato al quarto minuto del secondo tempo fu un arrembaggio straordinario, sfortunato per alcuni casi, in alcuni casi sicuramente non lucido, ma fu un secondo tempo in cui era solo la Juventus ad attaccare, si giocava sostanzialmente ad una sola metà campo, però il destino è stato quello e il gol di Calori è stato decisivo per le sorti del campionato.
Ecco, forse però, Riccardo, c'è stato un altro episodio che è stato decisivo, o che è risultato decisivo, senza fare troppa dietrologia, però 7 giorni prima, il 7 maggio del 2000, la Lazio vince un po' a fatica a Bologna per 3-2, tra l'altro segna Beppe Signori 2 gol senza celebrare, a proposito di onorare la maglia e la presenza, come dicevi al riguardo di Carlo Mazzone, mentre la Juventus, sì, vince in casa per 1-0 contro il Parma, però all'89esimo l'arbitro De Santis annulla quella rete di Cannavaro, allora al Parma, che avrebbe portato Juventus e Lazio esattamente a pari punti. Ecco, quell'annullamento che secondo qualcuno è stata la prima pietra miliare di Calciopoli, perché effettivamente non c'era stata nessuna ragione oggettiva per far decidere in quel modo, mandò ovviamente su tutte le furie dirigenza e tifosi della Lazio, con quest'ultimi che mandarono anche in tilt i centralini delle radio e annunciarono il boicottaggio dell'ultima giornata, e tant'è che la partita interna con la regina del 14 maggio fu preceduta da una protesta eclatante, il funerale generale del calcio inscenato per le strade di Roma. Ecco, tu eri concentrato sul racconto di Perugia-Juventus e sulla vigilia di Perugia-Juventus e dicevi che avevi l'impressione che tutto fosse pronto per lo scudetto della Juventus. Cosa ricordi invece di quella settimana in generale? Avevi l'impressione che la corda si potesse spezzare dal punto di vista della pazienza dei tifosi, della credibilità del mondo del calcio? I tifosi della Lazio l'anno prima avevano dovuto subire, digerire quello scudetto perduto semplicemente per ragioni sportive, però ne sarebbe seguito un altro, davvero un altro perso sul filo di lana, in questo caso con qualche ombra in più. Tu che cosa ricordi di quella settimana che ha preceduto l'ultima giornata?
Ma ricordo le grandi tensioni, ricordo come tu stesso hai raccontato, ricordo le proteste dei tifosi laziali, non dimentichiamoci anche sotto la palazzina della Federazione Italiana Gioco Calcio, ricordo anche la presa di posizione dura da parte del presidente della Lazio Cragnotti, che pretendeva regolarità nel campionato e nell'ultima giornata in particolare. Del resto l'anno prima io ricordo un titolo, secondo me molto fortunato, diciamo ben congegnato, da parte del Messaggero di Roma, il giorno dopo lo scudetto del Milan, titolò esattamente così: il Milan vince lo scudetto della Lazio. Era un titolo ironico per certi aspetti, ma in qualche modo fotografava esattamente la situazione. Non voglio dire ovviamente che quello scudetto fosse in qualche modo manovrato, non lo penso lontanamente, ma certamente quello che successe l'anno prima fu bruciante per i tifosi della Lazio e naturalmente anche Cragnotti si rese conto di quanto fosse stata grande quell'occasione persa all'ultimo secondo, anche però con grandi responsabilità della Lazio. Io ero ad Empoli, scusa se ti porto un pochino indietro, a 6-7 giornate dalla fine del campionato, mi ricordo un Empoli-Lazio con lo stadio Castellani invaso dai tifosi della Lazio, era già una primavera molto calda, festanti e convinti già di poter celebrare lo scudetto, perché il vantaggio della Lazio era assolutamente rassicurante, cosa che invece poi si rivelò, fatto che si rivelò assolutamente invece infondato. La Lazio pareggiò quella partita ad Empoli e lì cominciò il declino e la Lazio perse molti punti per strada. Ma tornando a quello che tu stavi dicendo, le manifestazioni dei tifosi della Lazio sono secondo me anche all'origine di quella che fu la scelta di Collina, perché in quel momento io ero a Perugia naturalmente e ero testimone di questa giornata straordinariamente calda, un sole veramente estivo che non faceva in nessun modo presagire un cambiamento repentino di tempo, e ricordo la sorpresa di tutti noi, mia in assoluto anche in primis, quando sullo stadio di Perugia arrivò questo nuvolone denso di pioggia che scaricò un diluvio veramente biblico sul campo di Perugia. E Collina mise alla prova un po' tutti noi, perché io ricordo i miei interventi in tutto il calcio, i miei interventi che dicevano sostanzialmente agli ascoltatori: il campo di Perugia è letteralmente allagato, è una piscina, riteniamo sia davvero molto difficile che si possa proseguire la gara. E passavano i minuti, Collina ogni tanto si affacciava sul campo di gioco, ne misurava, diciamo così, la resistenza all'acqua, gli inservienti erano al lavoro, sono stati al lavoro per tanti minuti, per quasi un'ora, per cercare di far defluire l'acqua dal campo, anche bucando il campo perché l'acqua potesse scendere. Devo dire, il manto di Perugia è sempre stato tra i migliori della Serie A, tra i migliori del calcio, un campo che ha retto sempre molto bene. Ma perché Collina ha aspettato un'ora e 15 minuti? Tra l'altro noi pensavamo forzando il regolamento, e questa scelta di Collina ha messo in crisi tutti noi. Io ricordo i colleghi dei giornali che venivano in cabina da me per chiedermi che cosa dicesse il regolamento, perché venivano da me, perché sapevano che io viaggiavo sempre, portavo sempre con me un regolamento, perché sappiamo tutti quanto sia importante in caso di dubbio andarlo a sfogliare. In realtà non c'era nel regolamento un tempo limite, nel regolamento si consentiva sostanzialmente all'arbitro di valutare la possibilità che la gara potesse riprendere senza nessun riferimento di tempo. E allora perché Collina aspettò un'ora e un quarto, facendo arrabbiare la Juventus, in particolare Luciano Moggi furioso alla fine della partita? Perché evidentemente il rischio quale sarebbe stato nel caso in cui la partita fosse stata interrotta? Si sarebbe dovuta rinviare probabilmente al giorno dopo. Con quali rischi, anche per esempio rispetto all'ordine pubblico, chi avrebbe potuto impedire per esempio l'arrivo da Roma di migliaia di tifosi della Lazio dopo dove si è successo nella Regina per 3-0, con tutte le conseguenze anche rispetto all'ordine pubblico, alle conseguenze che potevano derivare da questo afflusso massiccio di tifosi che, se anche non fossero entrati allo stadio perché non avrebbero potuto, avrebbero avuto questa possibilità, avrebbero sicuramente potuto creare dei problemi. E quindi io credo che Collina forzò fino a un'ora e un quarto, con la consapevolezza però che il campo potesse tornare agibile, anche in virtù di queste valutazioni, immagino anche confrontandosi con i vertici del calcio. E questo è, diciamo così, anche una spiegazione che si collega a quello che tu stavi dicendo, alla grande tensione che aveva preceduto l'ultima giornata di campionato. Quindi Collina fece riprendere il gioco un'ora e un quarto dopo, quando l'acqua era defluita completamente dal campo, certo un campo allentato, un campo pesante, ma vi posso assicurare, senza una goccia d'acqua, rispetto a quello che avevamo visto nell'intervallo alla fine del primo tempo, una vera piscina con l'acqua che aveva letteralmente sommerso l'erba, il campo appariva decisamente in condizioni accettabili per poter giocare. Questa decisione di Collina, come sappiamo, ancora oggi è contestata dai tifosi della Juventus, no? Che ritenevano che il campo non fosse in realtà agibile. Credo che Collina abbia applicato ovviamente la lettera del regolamento, diciamo interpretando e assumendosi una responsabilità che il regolamento gli consentiva di assumersi, ma anche valutando i rischi di rinviare quella partita al giorno dopo, in considerazione del fatto che la Lazio aveva chiuso il suo confronto vittorioso all'Olimpico e quindi non rimaneva che attendere l'esito della gara di Perugia.
Senti Riccardo, sono stati tanti gli ingredienti di quel tricolore della Lazio, abbiamo detto della forza oggettiva della squadra, abbiamo detto anche dell'esaurimento delle energie fisiche e forse anche mentali della Juventus nella seconda parte del campionato. Abbiamo toccato anche il discorso del karma, che ha restituito forse alla Lazio lo scudetto che più ancora avrebbe meritato l'anno precedente. Però secondo te, considerati tutti i fattori che abbiamo citato e avendo ricordato che probabilmente Collina fu designato proprio perché veniva considerato allora uno dei pochi fischietti in grado di non subire alcuna sudditanza psicologica nei confronti della Juventus e quindi era stato inviato a Perugia dopo le polemiche dei giorni precedenti, è possibile che l'abbia Collina subito al contrario, cioè che abbia deciso di far giocare il secondo tempo nonostante il campo fosse comunque ai limiti della praticabilità, proprio per dimostrare che non aveva paura di prendere decisioni così apertamente o rischiosamente anti-Juventus e quindi che senza Collina e senza le polemiche per il gol annullato a Cannavaro di 7 giorni prima non si sarebbe giocato e magari la Juventus avrebbe strappato lo scudetto alla Lazio?
Ma guarda, io conosco personalmente Collina e ti posso dire che ho imparato negli anni ad apprezzare la sua assoluta indipendenza, la sua assoluta obiettività. Io ritengo che sia stato uno dei più grandi arbitri che abbiano mai calcato i palcoscenici calcistici italiani ed internazionali. Lo metto alla pari di un altro arbitro che io considero di spessore enorme, ho avuto la fortuna di vederlo sia pure nell'ultimo tratto della sua carriera, mi riferisco a Paolo Casarin. Ad entrambi riconosco, tra l'altro Casarin divenne poi designatore degli arbitri e nel momento in cui Collina arbitrò quella partita era proprio Casarin il designatore. Io ritengo sinceramente che Collina abbia deciso, prendendo coscienza, prendendo atto della situazione molto delicata che si era creata indubbiamente, ma soprattutto nella consapevolezza che il campo potesse garantire che la partita si potesse giocare. Io non credo che Collina avrebbe mai accettato di far proseguire la gara se non avesse valutato che le condizioni del campo non lo permettessero. Qualunque fossero state le pressioni, anche di natura legata, come dicevo, a possibili episodi di ordine pubblico, di minaccia all'ordine pubblico per il giorno successivo, se il campo non fosse stato, a giudizio dell'arbitro, naturalmente, praticabile al minimo, ovviamente dopo una tempesta di pioggia come quella che si abbatte su Perugia, io non credo che Collina avrebbe fatto riprendere la partita. Quindi sono sicuro veramente che la sua decisione sia stata fondamentalmente dettata dalla consapevolezza che la gara poteva proseguire, seppure con le difficoltà legate ad un campo pesante, ma non talmente pesante da impedire il regolare svolgimento della partita, sicuramente a condizionarlo, questo è inevitabile, come del resto avviene sempre quando i campi sono pesanti, ma ritengo che questa sia stata l'unica valutazione effettivamente seguita, effettivamente applicata dall'arbitro, conoscendo, ripeto, il rigore etico e naturalmente il rispetto del regolamento che era proprio di Collina. Aggiungo ancora, come tu hai detto giustamente, Collina ha scelto perché è riconosciuto indipendente, diciamo da un punto di vista psicologico, soltanto da questo punto di vista, cioè capace di resistere a qualunque pressione, ma ti dico di più, capace di resistere non soltanto alle pressioni eventualmente dettate dalla voglia della Juventus di aggiudicarsi quello scudetto, tutto, ma anche alle pressioni della sua dirigenza arbitrale. Voglio essere chiaro su questo. Collina è stato indipendente ed è stato un arbitro a dispetto di tutto e di tutti.
Nel frattempo allo Stadio Olimpico, come tu sicuramente sapevi in quel momento, per 20 minuti circa si aspettarono gli sviluppi della situazione a Perugia, poi si giocò il secondo tempo, la Lazio, diciamo, al piccolo trotto chiuse la partita contro la Regina, a quel punto virtualmente non ancora campione d'Italia, perché con il pareggio di Perugia si sarebbe andati allo spareggio. Poi tu racconti il gol di Calori e lì i tifosi biancocelesti si riversano sul terreno dell'Olimpico. Tu come gestisti quel secondo tempo, pensando anche a quelle implicazioni, al fatto che in un modo o nell'altro rischiavi di raccontare uno scudetto assolutamente inatteso?
Ma ti racconto un dettaglio personale, che tra l'altro ho riportato in un libro che è uscito un anno fa, si chiama Radio Gol, del quale c'è anche un capitolo dedicato a quella straordinaria giornata di Perugia, straordinaria per la sua evoluzione. Ho sempre pensato che nemmeno il più audace degli autori di noir avrebbe potuto immaginare un epilogo del campionato come quello del 14 maggio del 2000. L'aneddoto che ti racconto è il seguente. Ho un figlio tifoso della Lazio e che naturalmente aveva il suo biglietto in tasca per andare a vedersi la partita, Lazio-Regina. Mi chiese, prima che io partissi per Perugia, ci sentimmo ovviamente, ci parlammo, e mi disse: ma perché non sei a Roma a fare la Lazio e invece sei a Perugia a fare Perugia-Juventus? Io spiegai a mio figlio che le logiche della trasmissione sono ferree, non si segue certamente la passione dei singoli cronisti, ma si segue una regola ferrea. Il primo campo era Perugia-Juventus, perché la Juventus era in testa della classifica, la Lazio era seconda, quella era il secondo campo. Quindi a me, la mia destinazione, quella che mi era stata assegnata, cioè cercai di spiegare a mio figlio, era quella di Perugia. Ma se dovesse vincere la Lazio, mi fa mio figlio, tu cosa fai? Se dovesse vincere la Lazio, festeggeremo insieme la sera, ma io devo raccontare Perugia Juventus. Questo per dirti naturalmente che avevo un testimone oculare allo stadio, che era appunto mio figlio, che mi raccontò la sera, quando poi tornai a casa, quello che era successo. Mi raccontò che anche lui era tra gli invasori di campo, mi raccontò che allo Stadio Olimpico il secondo tempo di Perugia-Juventus fu diffuso dagli altoparlanti dello stadio, non c'erano immagini a disposizione, quindi la radio era l'unica fonte di informazione per i tifosi presenti allo stadio, forse anche per qualche calciatore, per qualche dirigente che erano comunque lì nell'area dello stadio, e mi raccontò appunto che lui aveva sentito il mio racconto della gara di Perugia insieme a tutti i laziali. Io di quello che stava venendo a Roma sapevo poco, sapevo quello che naturalmente stava raccontando il mio collega Bruno Gentili, che era designato per quella partita, e naturalmente comprendevo la grande agitazione che in quei momenti si stava manifestando sulle tribune, sugli spalti e sul prato, ma poi il racconto dettagliato di ciò che poi è venuto l'ho saputo dopo, e l'ho saputo da un radiocronista tra virgolette speciale, che fu appunto mio figlio, che mi raccontò tutto quel pomeriggio, che io non potei vedere né potei capire fino in fondo, perché ero ovviamente concentrato sulla gara di Perugia. Tra l'altro, un piccolo dettaglio, ma veramente personale, mi perdonerai questa parentesi molto personale ancora una volta: se le due gare fossero coincise, se non ci fossero stati dubbi fragio, se le partite si fossero giocate in contemporanea e i risultati fossero stati quelli, non sarei stato io a dire Lazio campione d'Italia, ma sarebbe toccato naturalmente al collega Bruno Gentili, che era sul campo della Lazio, ovviamente. E quindi il caso volle, mi riallaccio alla telefonata di mio figlio, il caso volle così che i dubbi fragi in qualche modo consentisse a me, con un'ora e un quarto di ritardo rispetto a Roma, la gara di Perugia, di chiudere io da solo nell'etere sulle onde di Radio 1 e di poter gridare io, solo 18 e 4 minuti, la Lazio è campione d'Italia, altrimenti non sarebbe toccata a me. Piccolo dettaglio, il 14 maggio si festeggia lo scudetto del 2000, il 12 maggio si festeggia lo scudetto del 74. Io nel 74 ero in Curva Nord, insieme ai miei amici, a seguire Lazio Foggia, con la radiolina incollata alle orecchie, con la voce di Enrico Ameri che mi raccontava ciò che avveniva sul campo. In certi momenti era fondamentale, perché tu sei stato all'Olimpico e lo sai molto bene, la partita in curva si vede malissimo, e il calcio di rigore di Chinaglia fu segnato sotto la curva sud, cioè dalla parte opposta dove ero piazzato io, e se non mi avesse aiutato Enrico Ameri nel suo racconto, probabilmente avrei visto molto poco di quel calcio di rigore, non avrei capito quasi nulla. E alla fine della partita sentii la voce di Ameri gridare Lazio campione d'Italia, e ti assicuro, ero uno studente in quel momento, ignaro di quello che sarebbe stato il mio futuro, sognavo naturalmente di fare il radiocronista, ma mai e poi mai avrei pensato di riuscirci, e mi venne in mente questo pensiero, mentre gridavamo, eravamo felici e festeggiavamo lo scudetto della Lazio, che bello sarebbe se un giorno riuscissi a fare il mestiere di Ameri e avessi anche la fortuna di poter gridare Lazio campione d'Italia. Mai e poi mai in quel pomeriggio del 12 maggio del 74 avrei immaginato che nel 2000 mi sarebbe toccata questa grande emozione.
E probabilmente Riccardo Cucchi non lo pensava neanche il 14 maggio del 2000 stesso, visto che, come dicevamo, era a Perugia, quindi se non ci fossero state queste circostanze eccezionali non sarebbe stato lui per primo ad annunciare il tricolore della Lazio, ma sarebbe stato il collega Bruno Gentili dallo Stadio Olimpico. Infatti il racconto di questa storia parte proprio con il tuo annuncio delle 18:04. Dopodiché, Riccardo, ci hai detto che, smessi i panni del professionista, appoggiata la cuffia e spento il microfono, una lacrimuccia ti è scesa, quindi hai percorso quei 180 chilometri, a quel punto immagino nella prima serata di domenica 14 maggio del 2000 verso Roma. E come si è conclusa quella tua giornata?
Ti è mai capitato, Dario, di andare al mare, immagino di sì, di metterti in posizione, come dire, sdraiata, si dice a Roma, fare il morto a galla, lasciandoti trasportare dalle onde del mare, quando il mare evidentemente non è agitato? Ebbene, lasciarsi andare. Io ho percorso quel tratto di strada dallo stadio Curi di Perugia verso Roma come se galleggiassi sulle onde di un mare, seguendo i miei pensieri e le mie emozioni, sorridendo tra me e me per la grande avventura che mi era successa e per la gioia che quello scudetto mi aveva regalato, ovviamente non come radiocronista ma in quel caso come tifoso che nessuno sapeva fosse tifoso della Lazio, nessuno lo ha mai saputo, a parte naturalmente i miei amici più stretti e qualche collega, è naturale. E ho viaggiato veramente come se galleggiassi in un'acqua ferma, mi lasciassi trasportare da questa meravigliosa sensazione, no? Di leggerezza e felice di aver visto, di aver raccontato in qualche modo, di essere stato testimone di quel successo straordinario. Sai, dico sempre ai miei amici juventini, li prendo un po' in giro, naturalmente scherzando, per noi è molto più facile ricordare gli scudetti per noi tifosi della Lazio, come per tutti i tifosi delle squadre che vincono poco. La Lazio ne ha 22, 12 maggio 74, 14 maggio del 2000. Sono due ricordi indelebili, uno vissuto da ragazzino, da studente tifoso, l'altro da professionista, quindi molto più frenato nell'esplosione dei miei sentimenti, inevitabilmente, ma sono facili da ricordare e ogni anno queste ricorrenze vengono celebrate ovviamente con grande gioia. E per un tifoso della Juventus che ha vinto tantissimo, fortunato lui naturalmente, è molto più difficile ricordare tutti gli scudetti, quindi in qualche misura il tifoso che non vince molto è quello che alla fine ha i ricordi più nitidi di tutto ciò che ha potuto vivere. Per 40 anni mi sono sentito rivolgere questa domanda dalle persone che mi incontravano uscendo dallo stadio, che magari mi riconoscevano: ma lei per quale squadra tifa? Io per 40 anni ho risposto nello stesso modo, inesorabilmente: se c'è una squadra per la quale tifo, lo saprete quando avrò appeso il microfono al chiodo. E quando ho dichiarato di essere tifoso della Lazio, la cosa che mi ha fatto più piacere è la sorpresa che mi hanno manifestato i tifosi attraverso messaggi social o in qualunque altra forma, perché nessuno mi aveva mai pensato che fosse davvero tifoso della Lazio. E avevano attribuito simpatie juventine, simpatie interiste, simpatie milaniste, simpatie romaniste, perché non bisogna dimenticare che nell'anno successivo, nel 2001, fu la Roma a vincere lo scudetto, e raccontai anche quello scudetto con lo stesso trasporto, con la stessa gioia ed emozione con la quale evidentemente avevo raccontato lo scudetto della Lazio. E mi ha fatto molto piacere che nessuno avesse mai capito questa mia passione, nata da quando ero bambino, nei confronti della Lazio. Questo secondo me è stato un bel premio per l'attenzione che ho voluto sempre dare al microfono, a non far trapelare nulla, ad essere testimone terzo, obiettivo nel racconto del calcio. Un'ultima cosa vorrei raccontarti, divertente secondo me, a volte mi capita ancora oggi di essere fermato da qualche tifoso della Lazio che magari mi riconosce e che, senza dirmi né buongiorno né buonasera, mi piazza il telefono in faccia e mi dice: Acu, ridiccelo. E io devo ripetere quella frase: sono le 18:04 del 14 maggio del 2000, la Lazio è campione d'Italia. A carriera conclusa, la Lazio mi ha omaggiato di una maglia bellissima che conservo gelosamente, una maglia della Lazio, sulla quale però dietro non c'è un numero, non c'è un numero di gioco. c'è semplicemente 18 e 04.
Allora, intanto ringrazio davvero profondamente Riccardo Cucchi per averci raccontato questa storia, soprattutto dal suo punto di vista particolarmente prezioso. Grazie Riccardo.
Grazie a te Dario, un saluto ovviamente a tutti gli italiani che ascoltano dall'Australia, un caro saluto a tutti.
Sono le 18 e 4 minuti del 14 maggio del 2000, la Lazio è campione d'Italia 1999-2000, la Juventus è stata battuta a Perugia per 1-0 dalla squadra di Carletto Masone, linea olimpico.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.